Cominciamo allora con il Salmo 69, che ormai vedete siamo quasi alla fine del secondo libro dei Salmi. Il primo libro dei Salmi l'abbiamo già finito da un po', e se siamo arrivati fino al Salmo 41, poi il secondo libro dei Salmi arriva fino al Salmo 72, quindi arriviamo al 70 domani, e poi andremo avanti man mano. Sono cinque libri dei Salmi che sono un po', secondo me, adesso io non ho capito come sono suddivisi, ma credo che non ci sia una suddivisione logica nei Salmi, è piuttosto una suddivisione dovuta ai rotoli. Voi sapete che non c'erano ancora i libri, allora si scriveva sui rotoli, che non erano da leggere così, ma c'erano come fossero tante pagine nel rotolo. Uno srotolava e arrotolava e leggeva sempre una pagina per volta, quindi da una parte arrotolava, dall'altra srotolava. Ed è chiaro che per mettere su 150 salmi, di cui alcuni hanno centinaia e centinaia di versetti, ci voleva un rotolo lungo parecchi metri, e siccome le pelli di capra non hanno una lunghezza del genere, perché per fare questi rotoli ci voleva pergamena ed era di solito pelle di capra, allora i rotoli hanno dovuto far sì che ci stessero su un certo numero di salmi, quindi ecco cinque rotoli, in questo senso cinque libri, perché da noi quando si dice cinque libri allora sono divisi per argomenti. I salmi no, sono abbastanza misti. Se avete visto il primo libro c'erano salmi di consolazione, salmi di lamento, inni, lodi a Dio, c'era un po' di tutto, lodi della creazione. Ebbene, questo salmo a me piace tantissimo, anche se poi voi sapete gli studiosi dicono la loro, ma in realtà questo salmo è un salmo composito, c'è un insieme di diverse preghiere. Io dico, ma sarà composito, però secondo me c'è una sua logica, e quindi a me è sembrato bene dividerlo in quattro parti. Intanto vi dico il titolo che ho dato io a questo salmo, cercando di usare un po' la mia fantasia, e ho scritto Lamentazione contro i nemici per il trionfo del giusto. Qui da una parte c'è un lamento, e poi c'è una sicurezza perché il giusto possa trionfare. È uno dei tanti salmi di lamento, ma anche di gioia, notate bene, e vi vorrei far notare che vedrete in questo salmo tanti riferimenti che poi si trovano nel Vangelo. Soprattutto nella Passione si trovano spesso riferimenti a questo salmo. E vedete che è abbastanza facile arrivarci, per cui la Chiesa primitiva non ha fatto fatica a vedere in ciò che Gesù ha vissuto qualcosa che è stato raccontato dall'uomo, un uomo certamente, un pio ebreo, che ha composto questo salmo. Il tempo della composizione non lo sappiamo, ma da quello che potremo vedere, soprattutto nella finale del salmo, pare che sia un salmo che deve essere stato almeno messo insieme definitivamente, perché voi sapete che i libri della Bibbia sono nati a poco, sono nati come tradizione orale, poi man mano uno ci aggiunge un po', ognuno dice c'è questa bella idea, e allora la fissazione definitiva, io penso, questo salmo probabilmente è dopo il ritorno da Babilonia, il ritorno dall'esilio. L'esilio è cominciato nel 497 per alcuni, circa 10.000 deportati, poi la grande deportazione nel 587, quindi 10 anni dopo, avanti Cristo naturalmente, e poi nel 539 diventa re e Ciro conquista tutto l'Oriente, quindi anche Babilonia e tutto quello che c'era da conquistare. E nel 538 emette un editto in cui dice a tutti coloro che erano stati deportati: potete tornare a casa, anzi vi do pure i soldi per ricostruire, vi do i mezzi per poter rimettere in piedi i vostri templi, portate a casa i vostri dei, perché Nabucodonosore e anche i suoi successori avevano avuto la mania di depredare tutti i templi, avevano portato via tutto. E dunque, siccome c'è un accenno proprio alla fine di questo Salmo al Tempio, che è ancora da ricostruire, da rimettere in sesto, e allora chiaramente se non è ancora stato ricostruito vuol dire che sono appena tornati, perché ci vuole del tempo a costruire un Tempio. Comunque, come comincia? Comincia come sempre l'amnazia, che vuol dire a chi presiede, poi su i gigli, al Shoshanim, che vuol dire i gigli. E uno dice: ma che cosa vuol dire questa cosa qui, sui gigli? Sono delle indicazioni che vengono date, poniamo, per la musica. Probabilmente c'era un canto che veniva cantato, probabilmente il titolo era i gigli, no? Non lo sappiamo, perché ci sono rimaste le indicazioni, ma non abbiamo né la musica né quello che, per cui dire a chi presiede vuol dire colui che deve guidare il Salmo, la voce guida in famiglia, poteva essere il papà che legge il Salmo in famiglia o che lo pronuncia, perché una volta la gente raramente sapeva leggere, però sapevano a memoria perché si ripeteva in famiglia questa roba, quindi a chi presiede, e poi l'attribuzione che è di Davide. Probabilmente non è assolutamente di Davide, ma ormai nei Salmi quasi tutti sono di Davide, vengono attribuiti a Davide, semplicemente voi sapete che Davide era famoso perché si dice che suonava con la cetra e allietava Saul quando Saul aveva degli attacchi di depressione o di rabbia. Davide suonava e lui si pacificava, l'arpa aiutava. Quindi si diceva che Saul, che Davide. Andiamo avanti, comincia con un grido. Io direi che questa prima strofa, questo primo pezzo, che io direi, vedete che ho messo dall'1 al 9, i primi 9 versetti, potremmo dire così il contenuto. Io direi che è questo. Quindi all'inizio, adesso lo leggeremo, capirete, però all'inizio viene presentata una situazione di sofferenza estrema. Situazione che, guardate bene che la sofferenza non è solo quella fisica, c'è la sofferenza di solitudine, c'è la sofferenza che nasce dall'angoscia interiore, quindi quante sofferenze, l'incomprensione, vedremo che le troveremo tutte in questo Salmo. E soprattutto, qual è la sofferenza che fa soffrire di più? Quella che viene dagli amici, da quelli da cui tu non ti aspettavi, quella che viene dalle persone che hanno mangiato con te il pane. Quindi voi sapete che la parola compagno, penso che lo sappiate, deriva dal latino cum panis, mangiare il pane insieme. Chi è che mangia il pane insieme? E qui vedrete che troveremo addirittura mi hanno messo il veleno, si mangiava insieme, questi qui mi hanno messo dentro il veleno, mi hanno dato a bere l'aceto, già vi ricorda qualcosa, no? Vedete che allora c'è qualche riferimento, lo vedremo poi. Intanto cominciamo, c'è una immagine terribile, quindi questa situazione di sofferenza estrema, solitudine e angoscia, ma anche incomprensione, persecuzione, proprio, ve lo dico già adesso, da chi mi è familiare. È questa là, quindi io penso che un salmo del genere certamente ci può toccare anche personalmente, quante volte proprio quelli da cui io non mi aspettavo, persone cresciute in casa mia, i miei parenti che mi tengono il broncio, che mi odiano, che non mi salutano più, sono cose di ogni giorno, eh. Io che ricevo, ascolto le persone, quante pene di questo tipo vengono fuori, perché con tutto il bene che gli ho fatto, ma io di solito rispondo, c'è qualcuno che ha fatto molto più bene di noi ed è Gesù Cristo, l'hanno messo in croce e noi continuiamo a metterlo in croce con le nostre trascuratezze, con il nostro dire, Signore, guarda, io posso fare meno di te perché sono già bravo abbastanza, non ho bisogno, sai, quante volte lo diciamo, non a parole, perché siamo diventati un po' più furbi degli scribi e farisei, perché passando il tempo abbiamo reso più fine il nostro modo per pugnalare la schiena, no? Ma allora ero più grossolani, adesso un po' meno. Comunque leggiamo, proprio le immagini sono forti, eh? Salvami Dio, da che cosa? Perché, notate bene, io non leggo la traduzione che vi ho dato, perché io ne ho un'altra che ho preso letteralmente dall'ebraico, quindi voi seguite lì, perché l'ebraico è difficile poi, perché dice, perché sono venute le acque fino al mio respiro, ad nafesh, in ebraico, cioè il respiro, dov'è che uno respira? Con la bocca, no? Col naso, quindi queste acque arrivano fino a togliermi il fiato, cioè c'è qualcuno che mi sta facendo annegare. In realtà non è tanto, che cosa sono le acque nella Bibbia? Voi sapete che le acque, penso che lo sappiate, è il simbolo dello Sheol, è il simbolo del caos primordiale, cioè il luogo da cui nasce ogni male. Le acque, adesso vedremo, si parla ancora, acque, adesso va avanti, dice, fui sommerso nel fango di abisso. Potremmo dire, addirittura nell'ebraico c'è, fui sommerso nel fango di profondità. Dunque, c'è una profondità, avete mai provato ad entrare nel fango? Si appiccica giù, eccetera. Ma provate a immaginare un fango profondo, quindi un fango di profondità, e con le sabbie mobili, insomma, non puoi venirne fuori, più ti agiti, più vai sotto, più cerchi di tirarti fuori. E che cos'era questo? Certamente era l'immagine del luogo del caos primordiale dove si muovono tutti i nemici dell'uomo, tutti gli spiriti che vanno contro l'uomo, quindi immagine potremmo dire dell'inferno, se volete. Allora non c'era l'inferno, ma soprattutto questo, lo Sheol. E poi ancora, ecco, dopo aver descritto questa situazione di essere soffocati dall'acqua, ma anche essere immersi nel fango, non c'è sostegno. Soprattutto non ho un punto d'appoggio, potremmo dire. Se uno entra nell'acqua e non ha nessun punto d'appoggio, nell'acqua, soprattutto nel fango, tac, va sotto. Cioè per dire, Signore, non ho nessuno. Però vedete com'è interessante. Non ho nessuno, ma mi rivolgo a te. No? È un modo per dire, Signore, se non ci fossi tu, cosa potrei fare? E ancora riprende lo stesso tema. Sono arrivato nelle profondità delle acque, ancora una volta queste acque che sono, sì, ma vi ricordate Vangelo, no? Pensate, tenete presente la tempesta sul lago, le acque sono il simbolo del male che si scatena, e Gesù cosa dice alle acque e al vento? Taci, metti la museruola, fimoti vuol dire, se un cane è arrabbiato alla catena, metti la museruola. In greco proprio c'è fimoti, che vuol dire metti la museruola. Prima dice siopa, taci, e poi dice fimoti, che vuol dire metti la museruola. Quindi tu sei un cane scatenato, ma stai facendo solo tanto fracasso, ma anche abbaia non morde, quindi poi sei alla catena, e quindi poi tac, tac, calma tutto. E gli apostoli dicono, oh, chi è costui a cui l'abisso obbedisce? Il mare è il simbolo del male. Quindi, e Gesù cosa fa sul male? Sul mare, cosa fa? Ci cammina sopra. Quindi il male non gli fa paura, lui ci cammina sopra. E cosa fanno gli ebrei con l'aiuto di Dio? Attraversano il mare, cioè il male. Capite? Voi sostituite a mare male, vedete? E perché Gesù dice che bisogna pescare gli uomini dal mare? Pescarli dal male. Gli uomini... non è il loro ambiente star nel mare, i pesci sì, c'è una favola di Fedro in cui c'era una scimmia che stava tirando fuori i pesci dall'acqua, passa una volpe e dice, ma cosa stai facendo? Li sto salvando dall'annegamento. Ora i pesci se li tiri fuori muoiono, ma l'uomo sì che devi essere tirato fuori. Ricordate che dopo la pesca miracolosa, capitolo 5 di Luca, Gesù dice a Pietro, d'ora innanzi salverai gli uomini, se leggiamo nel greco, perché vivano, cioè li tirerai fuori perché non sia più l'abisso a soffocarli. Quindi quest'uomo è ancora vive questo abisso, no? Del profondo delle acque. E poi adesso andiamo avanti, la corrente mi ha travolto, quindi c'è questo acqua profonda, questo senso di impiastricciamento di fango che ti tira giù, e adesso c'è addirittura una corrente, immaginate, adesso avete visto, no, recentemente, non molto recentemente, però quello che è successo a Livorno, no? Questa corrente che portava via le acque, le auto, tutto quello che c'era dentro, addirittura ha spazzato le case, improvvisamente è arrivato questo fiume che ha spazzato via tutto. Ecco, immaginate un fiume che ti porta via, cui non può resistere. E adesso, dopo aver descritto tutte le cose esterne, viene descritta la situazione fisica di quest'uomo. Com'è quest'uomo? Mi sono stancato per il mio gridare. Signore, sto gridando, non ce la faccio più. Cioè, in fondo, sono diventato afono, non ce la faccio più, non ho più neanche la voce nella gola. E quindi dice, si è riarsa la mia gola. Voi sapete, quando uno ha gridato forte, ha parlato forte, arriva proprio il momento in cui non riesci più, cioè non ti viene più fuori la parola. Io vedo, quando ho predicato per giorni, tac, arrivo alla fine del ritiro, sono afono, poc, la voce dice adesso basta, le corde vocali non rispondono più. E poi soprattutto c'è non solo la voce, il grido, ma le lacrime, ecco il dolore, e dice si sono consumati i miei occhi. Ma perché le lacrime? Ma anche qualcosa di più. Avete mai provato a essere nel buio e aspettare che qualcuno arrivi nel buio pesto e fuori non c'è una stella, c'è le nuvole, sei lì che ti fanno male gli occhi a furia di puntare il buio a vedere se spunta qualcuno, no? Avete mai provato? Quindi che cosa sta dicendo quest'uomo? Signore, io sto cercando te, ma c'è buio intorno. Sto attraversando una notte terribile. Signore, dove sei? Infatti dice, si consumano i miei occhi dall'attendere Dio, cioè io sto attendendo Dio, sono lì e tu non arrivi, no? L'attesa dello sposo nella notte, vi ricordate il Vangelo? E beato quel servo, se quando il suo padrone verrà, che sia a mezzanotte, che sia all'alba, lo troverà pronto. Quindi da sapere attraversare la notte, questo Dio che viene nelle nostre notti, per cui certo che ti si consumano gli occhi. E poi di nuovo altre immagini, vedete che sono immagini che si, sembra quasi, avete mai visto il mare mosso, no? Dove le onde si susseguono le onde, qui c'è, potremmo dire, una continuità di onde che si susseguono una sull'altra, che esprimono che cosa sta vivendo quest'uomo nel suo profondo del cuore, no? Cosa sta vivendo? Poi aggiunge, furono più numerosi dei capelli del mio capo, non era mia, non erano i miei perché io non sono pochi, però questo, allora c'erano i capelli lunghi, la barba lunga, eccetera, quindi chi sono questi che sono più numerosi dei capelli del mio capo? Quelli che mi odiano senza motivo, ecco il dolore, cioè avessi fatto qualcosa lo comprenderei, ma non c'è nessun motivo. Perché? Voi sapete che quello che ci brucia di più non è, dicevo prima, se sono i familiari, gli amici che ti tradiscono, ma quando non c'è un motivo e vieni accusato senza motivo. Ognuno di noi ne ha un'esperienza, credo, cioè io anche come prete mi ricordo proprio i primi anni del mio sacerdozio, una grande sofferenza proprio da coloro da cui non mi sarei mai aspettato, capite? Preti, superiori, che tradiscono la fiducia, no? Tu vai a confidare una cosa discreta e poi questo la va a spiattellare a tutti, ma non dico entro 15 giorni, ma il tempo di arrivare a casa, mettere giù la macchina e vedere il confratello che ti dice cosa sei andato a dire al vicario? Capite? Vuol dire proprio che cioè, se tu non puoi neanche sfogarti con colui che deve essere il tuo padre, capite che? Però ecco, questa roba qui, quindi c'è qualcosa, quindi furono più numerosi dei capelli del mio capo, quelli che mi odiano senza motivo, furono forti quelli che mi rovinano, quindi non sono dei nemici deboli, ma sono forti, quindi gente che vuole la mia rovina, i miei nemici di menzogna, nella traduzione italiana menzogneri, ma nell'ebraico c'è i miei nemici di menzogna, quello che non rubai, forse dovrò far tornare. Cioè, mi accusano di aver rubato, mentendo, ma io cosa faccio a rispondere, a restituire ciò che non ho rubato? No? Quindi io ho una... E quindi come faccio io a restituire ciò che non ho rubato? E dunque anche qui dice, mi accusano addirittura di furto. Vedete che c'è di tutto, no? Giustizie, incomprensioni, adesso qui siamo addirittura furto. Ed ecco però, chi mi può conoscere? Tu, Dio, hai conosciuto la mia stoltezza. Signore, io so che tu guardi dentro di me. Io non sono un uomo furbo, sono stato stolto, non sono stato avveduto, mi sono fidato di quelli che, di cui non dovrei fidarmi, no? C'è mica qualche proverbio a Milano, no? Che dice, vestro buon se diventa cuyun, ecco, quindi è questo. Allora dire, Signore, sono stato, mi sono fidato, ho creduto nella bontà degli altri, no? Mi sono affidato a loro e guarda come sono ridotto. Addirittura mi accusano di furto, succede di tutto. E quindi, Signore, tu conosci la mia stoltezza, le mie mancanze a te non sono nascoste. Notate bene, mancanze, viene tradotto mancanze, in realtà ci sono diverse parole nella lingua ebraica per dire peccato, c'è pesha, c'è atta, poi ce n'è un altro che non mi ricordo più adesso, non mi viene in mente, e allora atta di per sé, spesso viene tradotto peccato oppure mancanze, ma in realtà è un termine che esprime, quando vuole esprimere, che cos'è il peccato in questo caso, l'atta, che cos'è? È quando uno cerca di far centro con la freccia e manca il centro, quindi vuol dire mancare l'obiettivo. Allora, se l'obiettivo è quello di vivere il bene e di fare il bene, e io lo manco, ecco atta, ho mancato l'obiettivo, ho mancato il centro, non ho fatto centro. Qual è il centro per il battezzato? Diventare figlio di Dio, vivere la fraternità profonda con Gesù, e se non lo divento, ecco che ho mancato il centro. Ecco la mancanza, ecco questa... Quindi mancanza vuol dire ho mancato il centro proprio, mancare il centro. E quindi le mie mancanze a te non sono state nascoste. Cioè, Signore, tu vedi che io ho mancato il centro, ma lo riconosco, tu l'hai visto, tu vedi tutto, quindi mi fido di te. Non si vergognino per me coloro che sperano in te. Cioè, che cosa vuol dire questa cosa qui? Cioè, Signore, vedi, io ho sperato in te, guarda che cosa mi è successo. Allora dico, vai a fidarti di Dio, vedi cosa ti succede se ti fidi. Quanto ogni tanto senti, no? Con tutto il pregare che ho fatto, guarda come è successo. Domanda che io faccio, ma cos'è la fede? È una polizza d'assicurazione? La fede non è una polizza d'assicurazione. Anche perché l'assicuratore è pessimo, Gesù Cristo è finito in croce, se fosse stata una polizza d'assicurazione il primo a salvarsi era lui, dunque già ti dice che non è una polizza d'assicurazione. Dio non è che ti preserva dal male, ma che ti impedisce di farti togliere la pace anche dal male, è qui il segreto, Ricordo che una cosa che ho imparato, ero proprio i primi mesi che ero prete, sono stato mandato in prestito subito, perché la parrocchia non ancora doveva entrare in settembre, però è stato ordinato in giugno, fine giugno, quindi avevo avuto luglio, fatto un po' di vacanze per tirarmi fuori da esami e su esami, perché fino agli ultimi giorni c'erano gli esami, poi ci sono stati gli esercizi spirituali, eccetera, eccetera, e poi in agosto sono andato a fare il parroco, pensate voi, sostituire un parroco, io che avevo pochi giorni di ordinazione, poco più di un mese e mezzo. Però una parrocchia della Brianza, ed ero quindi giovane, giovanissimo, entravo a confessare e mi ricordo una signora, io dicevo anziana perché io avevo 26 anni, se uno aveva 50 per me era anziano, quindi una signora che io ritenevo allora anziana, perché in fondo l'anzianità dipende poi da chi lo dice, no? E allora mi ricordo nel confessionale questa donna che era una nonna che dice: adesso guardi, sto ancora seguendo i miei nipotini perché mio genero è rimasto vedovo, sua moglie è morta di cancro, ha lasciato qui 4 bambini e io come faccio? E mi raccontavo tutte le traversie. Io proprio giovane prete, la cosa che mi ha tirato su è stata proprio la cosa che mi ha detto lei, tirando un sospiro di sollievo, dice: e il Signor è se seta gioia in camia. Il Signore si è seduto in casa mia. Guardate, questo è un modo di leggere gli eventi con gli occhi di Dio. Cioè, la croce è un essere con Gesù. Non è un essere senza, ma anche in questi momenti io so che Lui è vicino. È vero che vorrei non averli, però Lui è lì. Perché? Più sono nella sofferenza, più Lui è accanto a me, come col ladrone. E mi permette, e fa sì che questa sofferenza non sia tale da avvelenarmi la vita. Ha tolto il pungiglione a questa sofferenza, che rimane sofferenza, ma non è tale da togliermi la pace e da avvelenarmi la vita. Questo è quello che ha fatto il Signore. Non è venuto a togliere il dolore, ma a togliergli la capacità di ucciderci e di nuocerci. Il dolore non ci può più nuocere, ci farà del male, ma non ci distrugge. E vedete allora qui cosa dice? Signore, fa che a causa mia, cioè per me, quelli che sperano in te non si vergognino, perché vedendo, guardami, visto come è finito questo qui, ho vergogna anch'io di credere in Dio, perché è un Dio così che ti lascia lì, ecco, capite? Quindi è questo, Signore, quindi vedete, un uomo che soffre, ma è preoccupato di non dare scandalo, no? È anche bello questo. Quindi, e ancora, Adonai, ancora una volta, Signore, Adonai vuol dire Signore, Yahweh degli eserciti, vedete che c'è? Yahweh degli eserciti. Che cosa vuol dire? Non so se sapete che in Israele Dio aveva diversi nomi. Beh, Yahweh è il nome di Dio, ma poi i luoghi dove veniva adorato il Signore veniva chiamato in maniera diversa. Il Signore era il creatore, era colui che è al di sopra di tutto, che tiene saldamente nelle sue mani ogni cosa. Adonai, come noi diciamo, il Signore Gesù risorto è colui che ha vinto il male, quindi Signore. Ma poi c'era El Shaddai, il Dio della montagna, cioè colui che è in alto, e poi viene chiamato Elohim, Dio. E poi invece a Gerusalemme Dio veniva chiamato El Tsevaot. Noi lo sappiamo, Santus, 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 Dominus, Deus, Sabaoth. Poi dite Sabaot, in ebraico, è la traslitterazione del Tsevaot in ebraico, e quindi che vuol dire? Il Signore degli eserciti, in effetti, ma non gli eserciti di quelli che sparano, Quali sono gli eserciti di Dio? Sono le stelle, il cielo, le cose che Lui ha creato, ecco gli eserciti. A Gerusalemme, sul monte Sion, dove dopo è sorto il Tempio, Dio veniva adorato come El Tsevaot, cioè il Dio che ha creato il cielo e la terra. Cosa diciamo noi? Santo, 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 il Signore Dio del
universo.
Che ha creato l'universo. Vedete che non è stato detto più Signore degli eserciti, perché insomma la Chiesa ha fatto le encicliche pace in terra, se poi dopo c'è il Signore degli eserciti. No, ogni tanto sentivo qualche somaro che, parlando contro i cristiani, contro gli ebrei, una violenza inaudita, perfino il Dio degli eserciti. Ma asino, Tsevaot vuol dire la creazione. Il Dio che ha creato tutto, che ha nelle sue mani gli uomini, gli angeli, tutta la creazione. Quindi io ti adoro, Signore, perché tu hai creato tutto, no? Dio degli eserciti. E non provino confusione in me, cioè a causa mia, quelli che cercano te, o Dio di Israele. Quindi tu sei il Dio del sud c'è il monte di Sion, El Tsevaot, veniva adorato lì. E poi Israele dov'è? Nord. Quindi tu sei il Dio del sud e del nord, che sei il Dio di tutti. E quindi sei uno che non ha paura del male, ma che si prende cura di noi malgrado tutto. Quindi coloro che cercano te, quindi che io ti ho cercato anch'io con gli occhi che mi si consumavano nella notte, e dunque anche quelli che cercano te non provino confusione a causa di me, cioè in me, perché hanno visto me, o Dio di Israele, perché per causa tua, per tua causa, io ho sopportato l'insulto. Cioè, per causa tua vuol dire non a colpa tua, eh? Cioè, perché pur di non tradire la mia fedeltà a te, Signore, ho sopportato anche l'insulto. No? A me viene in mente una traduzione, ma non so se San Gregorio Magno aveva in mente questo. Nella sua Regula Pastoralis, la regola per i pastori, a cui si è ispirato Cardinal Martini quando ha scelto il suo stemma pastorale, il suo stemma episcopale. Cos'era lo stemma episcopale di Cardinal Martini? Pro veritate adversa diligere. E che cosa vuol dire? Amare anche le avversità purché la verità trionfi. È proprio quello che dice questo Salmo, vedete. Io a causa tua ho sopportato l'insulto. Causa tua, per la verità, tu sei la verità, tu sei il Dio vero, sei il Dio santo. Ebbene, ho sopportato anche l'insulto pur di non tradirti. Non so se vi piace, ma vuol dire, Signore, sono disposto a tutto pur di non abbandonarti. Non dire sono disposto, ma sono stato anche già prima. Ho coperto la confusione, ha coperto la confusione la mia faccia, cioè ormai sono così confuso che ho nascosto anche la faccia per la vergogna. Un estraneo sono divenuto per i miei fratelli, vedete che qui torna il tema di prima, dicevo, non per i miei lontani, ma sai, parenti lontani, no, i miei fratelli sono quelli che vivono nella mia casa, sono diventato per loro un estraneo. Notate bene che viene usata la parola nocri, che in realtà non è presso gli ebrei c'erano cinque parole per dire l'estraneo. Questo nocri è la parola che viene usata per definire lo straniero di passaggio. Lo straniero di passaggio lo vedi, ma si passa, va. Quindi io che sono il loro fratello, guarda come mi trattano, fanno finta neanche di vedermi, sono uno straniero di passaggio, sono diventato un nocri, capite? Il sentirsi ignorato, no? Lo sguardo che ti passa attraverso, neanche ti vedono, fanno neanche finta, no? E poi ancora, qui prima cosa, sono un estraneo, nocri, e poi uno straniero di passaggio per i figli di mia madre, quindi i fratelli sono i figli di mia madre, quindi per i miei fratelli sono diventato uno straniero. E poi, ancora peggio, il secondo termine, quello che io ho tradotto straniero di passaggio, è la parola zar in ebraico, che di per sé vuol dire colui che addirittura abita chissà dove, no? Non è solo lo straniero di passaggio, ma lo straniero lontano, per dire, chi se ne frega di quelli dell'America, mica li vedo, no? Chi se ne frega di quelli dell'Africa del Sud, noi siamo qui, ma magari non me ne frega neanche quelli che abitano a Milano, io sono in Val d'Aosta, capite? Cioè, è colui che non è... Allora, c'è lo straniero di passaggio che passa, ma poi c'è anche lo straniero che è così lontano che, Signore, io sono diventato davvero uno allontanato da tutti, come se io non esistessi più. E però, vedete, è un salmo, è una preghiera, eh? Vuol dire che la preghiera ti porta a trasfigurare tutto questo e a vedere che Dio comunque c'è, è lì con te, Lui non ti abbandona. Grido a te, Signore, perché Tu, lo so, sei sempre accanto a me, Tu soffri con me. Ricordate il 5 maggio di Manzoni? Quel Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Quando? Quando Napoleone è a Sant'Elena, quando ormai non ha più nessuno, quando l'hanno abbandonato tutti, anche quelli che avevano giurato fedeltà, ebbene, Dio non lo abbandona. Dove era lui? Dove era Dio quando lui vinceva tutte le battaglie? Dio non era, perché Dio non è mai col vincitore, sempre coi perdenti. Dove era quando lui si è incoronato davanti al Papa in Notre Dame? Anche lì, Dio non era lì. Dov'era quando ha mandato esule a Savona il Papa? Dio non era lì. Ricordate che quando il generale di Napoleone arriva per portar via il Papa, dice al cardinale, che era il cardinale Camerlengo di allora, dice, ah, Eminenza, adesso basta. Questo è l'ultimo Papa. Risposta del Camerlengo. Eccellenza, un generale, non ce l'abbiamo fatta noi preti a distruggere la Chiesa, non ce la farà neanche Napoleone. Ecco, per dire, ecco in fondo, per dire che il Signore supera ogni cosa. E a proposito di questo, proprio stamattina mi sono riletto un pezzo del discorso che San Giovanni XXIII, ormai Papa Giovanni, e quest'anno sapete che è ormai il 50° del Concilio, no? E il discorso di apertura del Concilio, un pezzettino ve ne leggo, l'11 ottobre del 62, io l'ho ascoltato questo discorso perché ero in seminario e eravamo là tutti, corridoio immenso, lungo, una televisione grande così in fondo e tutti lì ad ascoltare perché tutto alto volume, perché allora eravamo seminario Seveso San Pietro. E mi ricordo il Papa Giovanni, tra l'altro lui l'ha tenuto in latino e noi eravamo liceali, quindi allora si dice i liceisti, questi qui che sanno il latino, e però mi sembrava di una attualità incredibile. Pensate, quest'uomo ha cominciato il concilio nel 62, aveva 81 anni, rendete conto, lui era del 1881, era diventato Papa nel 58, quindi a 77-78 anni, quindi già vecchio. Doveva essere un Papa di transizione, come sempre, no? Lo Spirito Santo ti prende in castagna, tu credi che le cose vanno, e lui ha fatto un concilio. Altri papi che non erano di transizione, Pio XII è stato su 19 anni, dal 39 al 58, e invece lui, che era il Papa di transizione, no? Pacioso, tranquillo, mette in piedi il concilio, aveva dato l'avviso nel gennaio, sì, in gennaio, intorno al 20-21 gennaio, forse 22 gennaio del 62, perché era nella chiesa, nella Basilica San Paolo fuori le mura, festa di San Paolo, conversione di San Paolo, e qui l'11 ottobre 62, a proposito dell'interpretare i segni dei tempi, sentite, succede spesso, dice San Giovanni XXIII, che nell'esercizio quotidiano del nostro ministero apostolico, faceva il Papa, i nostri orecchi siano offesi sapendo ciò che dicono alcuni, che pur infiammati da zelo religioso, mancano di finezza nel giudizio e di ponderatezza nel modo di vedere le cose. Nella situazione attuale della società, 61, la situazione attuale della società, non vedono che rovina e calamità. Sono soliti dire che la nostra epoca ha peggiorato rispetto ai secoli passati, chissà cosa sarebbe adesso, no? E allora, si comportano come se la storia, che è maestra di vita, non avesse nulla da insegnare a coloro, come se il tempo dei concili di una volta tutto fosse perfetto riguardo alla dottrina cristiana, ai costumi, alla giusta libertà della Chiesa. Ci sembra necessario dire il nostro totale disaccordo con tali profeti di sventure che annunciano sempre disastri, come se il mondo si avvicinasse al suo termine. Mi viene in mente padre Livio. Nel decorso attuale degli avvenimenti, mentre la società umana sembra ad una svolta, vedete l'attenzione di leggere coi cuori di Dio, è meglio riconoscere i disegni misteriosi della provvidenza divina che, attraverso la successione delle epoche e delle occupazioni degli uomini, contraddicendo ogni attesa, raggiungono il loro fine e dispongono ogni cosa con sapienza per il bene della Chiesa, perfino grazie ad eventi contrari. Quindi, perfino attraverso il male, Dio porta il bene. San Giovanni Paolo II lo dirà la stessa cosa nella sua seconda enciclica, l'enciclica Dives in Misericordia. La specialità di Dio è quella di trasformare il male in bene, e aggiunge, deve essere anche la specialità del cristiano. Quindi capite che questo salmo non è un salmo di desolazione, ma diventa un salmo di speranza. Bene, adesso lo leggiamo insieme questa parte di questo salmo. Salvami, o Dio, le acque mi giungono al collo. Affondo nel fango d'un abisso, non ho dove appoggiarmi, sono piombato in acque profonde e il vortice mi sommerge. sono sfinito dal gridare, la mia gola brucia, si consumano i miei occhi nell'attesa del mio Dio. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragione. Sono potenti coloro che vogliono distruggermi, i nemici menzogneri. Quanto non ho rubato, lo dovrei restituire. Dio, tu conosci la mia stoltezza. Le mie mancanze non sono nascoste a te. Non si vergogni a causa mia chi spera in te. Signore Yahweh degli eserciti, a causa di non sia confuso chi ti cerca, Dio di Israele, perché è per te che io sopporto l'insulto e la confusione mi copre la faccia. Uno straniero sono per i miei fratelli, un estraneo per i figli di mia madre.